benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao fratelli, buonasera a tutti. Vi abbracciamo con amore. E oggi siamo qui. Ciao Giuseppe.
Ciao ciao.
Pronti a studiare la parola questa sera? Com'è bello. La sera ci mettiamo tutti insieme e studiamo.
Andiamo subito di corsa.
Sì, abbiamo delle domande super interessanti da parte di Donata. Una sorella che chiede in un breve messaggio tante domande.
Ciao Donata, Dio ti benedica. Tu sei un dono di Dio, Donato. Una donata da Dio.
Wow. Le sue domande sono soprattutto centrate sulla vita dopo, cioè dopo la morte cosa succede? Perché noi abbiamo studiato diverse scritture che mostrano che il giudizio non è ancora avvenuto, anche per le persone che sono già morte durante i millenni, non sono ancora state giudicate. Ci saranno due giudizi, quello dei cristiani e quello dei non cristiani, ma ancora non sono avvenute.
Giusto.
E la sua domanda riguarda queste cose. Dice Donata, buongiorno signor Giuseppe.
Buongiorno signora Donata.
Volevo chiederle una cosa in merito ai santi. Volevo sapere, se loro non sono già in cielo con Cristo, dove si trovano in questo momento le loro anime?
Questa è la prima domanda, no? Infatti, in effetti le domande sono cinque. Andiamo avanti. Quindi adesso vuol sapere dove sono le anime... Va bene, dei santi. Dove sono le anime dei santi?
Sì. Poi, inoltre, volevo sapere cosa ne pensa delle NDE, esperienze pre-morte. Spesso chi ha subito questa esperienza racconta di essersi trovato in un luogo celeste in cui gli viene chiesto cosa hanno fatto nella loro vita. Altre volte gli viene fatta vedere direttamente, oppure si trovano in un luogo infernale.
Cioè, viene fatta loro vedere tutta la loro vita in un attimo. Oppure vanno a vedere un luogo infernale, giusto? Terzo.
Questa non può essere una prova che gli si viene giudicati nel momento in cui si muore?
Ok, terza domanda. Quarta domanda?
Perché anche Gesù parlò di due luoghi in cui vanno le anime dei defunti e già lì vengono divisi chi in un luogo di riposo, chi in un luogo di tormenti.
Quinta domanda.
Perché dovremmo aspettare il millennio di Gesù sulla terra se già da morti veniamo giudicati da Cristo? La ringrazio se potrà darmi una spiegazione. Saluti.
E qui le spiegazioni chiediamole al Signore.
Sì.
Allora Angela, tu che sei bravo a organizzare, da cosa vuoi cominciare?
Allora, perché è necessario il millennio? Perché lei chiede perché dovremmo aspettare il millennio se già da morti veniamo giudicati da Cristo?
Veramente questa nella Bibbia non c'è. Non è che appena muori vieni giudicato. Lo so che Ebrei 9,27 dice è stato dato agli uomini di morire e dopo di che viene il giudizio, però non dice quando.
Ah, cioè quindi, dopo la morte devi aspettare fino al giudizio.
Dopo la morte viene il giudizio e andiamo in direzioni diverse, però non dice quando viene il giudizio in questa scrittura. Però in altre scritture, Apocalisse 20, verso 4, e anche Apocalisse 20, verso 11 in poi, mostra che c'è il primo giudizio per i salvati e prima del millennio, Apocalisse 20, verso 4, e il giudizio dei non salvati in Cristo, ma che sono solamente nel libro della vita, che è un libro secondario, libro primario, quello dell'agnello. Questo avviene dopo il millennio, appunto Apocalisse 20 verso 11.
Ma qual è lo scopo del millennio? Perché lei chiede perché dovremmo aspettare il millennio?
Allora, uno dei motivi per cui il millennio è necessario è anche perché Dio vuole mostrare al mondo in che modo i popoli si sarebbero dovuti comportare. Cioè per 6.000 anni Dio lascia tutto nelle mani degli uomini, quasi tutto, dall'arbitrio, che loro si eleggono i loro capi, la loro democrazia, le loro dittature, e vediamo cosa ci ha portato, disastro dopo disastro.
Sì.
Però il 7, che è il numero di Dio, Dio fa vedere come invece si sarebbero dovuti comportare, che tipo di capi avrebbero dovuto avere, e cioè Gesù. Va bene, e quindi questo è un motivo perché Dio deve mettere il millennio.
Perché durante il millennio non c'è diavolo?
No, perché Apocalisse 20, verso 1, il diavolo è imprigionato.
E quindi Dio sta cercando di mostrare come si comporta l'umanità senza il diavolo?
Sì, vuol mostrargli com'è che si sarebbe dovuta comportare. E il diavolo è imprigionato.
Quindi in questo modo il male che succede non possiamo dare la colpa al diavolo, perché non c'è il diavolo.
Non possiamo dare la colpa al diavolo e dobbiamo prendercela noi. Ah. E poi a riprova di questo, alla fine del millennio, andiamo alla fine del millennio, Angela. Apocalisse 20, verso 7.
Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione.
Apocalisse 20,
verso 7.
Ecco, al 20 al verso 1 vediamo Satana imprigionato, al verso 7 Satana liberato. Perché è liberato? Vuol mostrare al mondo che lo stesso, anche se di Dio governa il millennio per 1000 anni, lo stesso l'anima dell'uomo è perduta, e non solo per colpa del diavolo.
Sì.
Quindi Dio libera il diavolo per mostrare che i suoi giudizi di Dio sono giusti, ma che anche dopo 1000 anni di governo di Cristo sulla terra non fanno nessuna differenza.
Eh sì, il male sempre c'è.
E certo, come è scritto, andiamo a Isaia 26.
Sì.
10.
Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Isaia 26, verso 10.
Capito cosa dice qua?
Sì.
Anche se Dio fa grazia all'empio, lo stesso non impara la giustizia, come quei falsi profeti che dicono la supergrazia. Mm-hmm. Ma no, che supergrazia. Anche se dà la supergrazia non imparano niente, perché il problema non viene dalla mancanza della grazia, perché c'è gente con la grazia che sono inciampati, c'è gente con la grazia che hanno abbandonato il Signore, a cominciare dal diavolo. Quindi questa è la prima dimostrazione. Andiamo a Isaia 63, guarda. Okay. 9 e 10.
In tutte le loro angosce non fu un inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza egli li redense e li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo, perciò egli si mutò in loro nemico ed egli stesso combatté contro di loro. Isaia 63, versi 9 e 10.
Vedi, il popolo di Israele e anche il popolo cristiano di oggi sono ribelli. Mm-hmm. Dio dice, non costruite edifici religiosi, loro li costruiscono.
Sì.
Dio dice, l'Altissimo non abita in templi religiosi, come dice Atti 7, 48. E loro dicono, questa è la casa di Dio. Mm-hmm. Dio dice, non potete fare santuari dove volete, sugli alti luoghi. E loro li fanno i santuari. E il popolo cristiano di oggi è altrettanto ribelle quanto il popolo di Israele di ieri. Infatti per millenni i cristiani si sono ammazzati come cani e gatti. Mm-hmm. Adesso non si fanno la guerra perché non sono più in grado, non ce l'hanno più gli eserciti. Quando li avevano li usavano contro di loro. Quindi anche se si fa grazia all'empio, non impara la giustizia. La supergrazia mm-hmm. è una bugia del
sì,
diavolo.
Sì, sì.
Infatti, cosa succede, Apocalisse 20, verso 7 fino all'11? Succede che non appena, dopo il millennio, il diavolo viene liberato, immediatamente il mondo segue il diavolo di nuovo, verso 8.
Mm. Apocalisse?
Sì, torna all'Apocalisse 20, verso 8.
E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. Apocalisse 20, verso 8.
Allora, non appena esce il diavolo, cosa fa? Seduce le nazioni. Sì, però non diamo la colpa al diavolo, però, ok? Le nazioni si fanno sedurre.
Uh-huh.
Va bene, se uno seduce tua moglie, sì, può dare la colpa all'amico, certo, quello che è stato. Però la moglie anche si è fatta sedurre. Il giardino, Dio non ha punito solo Eva che si è fatto sedurre insieme ad Adamo, ma non ha punito solo il diavolo, ha punito anche Eva, anche Adamo. Va bene, andiamo al verso 9.
E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta. Apocalisse 20, verso 9.
Sì. Vediamo che il diavolo, appena esce il diavolo, subito il mondo lo segue. Ecco il nostro Salvatore.
Oh no.
Ecco il nostro anticristo, non di Nazareth.
Mm-hmm.
A questo punto Dio ha mostrato in ogni possibile maniera e aspetto che l'uomo, se non riceve Cristo, è irrimediabilmente perduto, senza speranza. Geremia 17, Angie, verso 9.
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno.
Chi potrà
conoscerlo? Geremia 17, verso 9.
Va bene, c'è niente da fare. Puoi diventare cattolico, protestante, fa parte della nostra chiesa, di un'altra, ma il cuore, se non viene dedicato a Gesù, non 99%, ma il 100%, rimane ingannevole più di ogni altra cosa. E quando il diavolo viene liberato dopo il millennio, ecco che tutti cadono nella fossa di nuovo. Ora, non è che Dio non lo sapeva già che il cuore dell'uomo è conciato così male. Infatti Dio ha scritto anche nelle stelle il Vangelo. Nelle stelle, prima che l'uomo fosse creato, Dio nelle stelle già aveva scritto il giardino dell'Eden, Adamo ed Eva, la caduta, l'inganno del serpente. Le stelle parlano di Gesù, parlano della sua morte, della sua resurrezione. Abbiamo fatto un video su questo.
Sì.
Va bene, il Vangelo nelle stelle. Dio lo sapeva già, prima che l'uomo fosse creato il sesto giorno, prima Dio aveva già creato le stelle. E allora perché, se Dio lo sapeva già, dobbiamo attraversare tutti questi, i nostri peccati, gli inganni del diavolo? Perché Dio c'ha un problema e lui deve redimere delle zucche quadrate. Capito? Allora deve... Com'è che se il bambino non ascolta il papà o la mamma perché lo dicono, gli dicono cosa fare, e allora dovrà imparare e dovrà sbattere la testa contro il muro. Va bene, fai così e lui lo fa. Uh-huh. E prendono la droga, e pornografia, e discoteche, e sesso sporco, eccetera. Cioè devono sbattere la testa. Va bene, allora Dio ha dovuto permettere per 6.000 anni che il mondo sbattesse la testa, però lui ogni tanto interveniva. Il diluvio universale, i tempi di Noè, permetteva le guerre che la gente a tutti i costi voleva. Non è che Dio non lo sapeva che la guerra in Ucraina era inutile, però i signori Zelensky e Biden, quando c'erano, non c'è più, a tutti i costi, la Von der Leyen, volevano la guerra. E allora, poi anche hanno sbattuto la zucca nelle pareti tutti quanti, è stato chiaro che era solo una perdita di tempo. Ecco, dopo 6.000 anni Dio permette un giorno senza diavolo, un giorno 1.000 anni, e poi, capito, e dopo a questo punto, sto parlando del post-millennio adesso, dopo il millennio, ecco che arriva il giudizio del trono bianco. Cioè, come nei giorni di Noè, quando Dio mandò il diluvio, e la giustizia di Dio, ogni tanto Dio fa il giudizio. Noè è stato 1500 anni dopo la creazione, quindi per 1500 anni si sono ribellati a Dio. Dice, ok, vi siete ribellati abbastanza, diluvio. Va bene, infatti vediamo Apocalisse 20, la seconda parte, versetto 9.
Ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Apocalisse 20, verso 9.
Verso 9. Quindi Dio dice, ok, questo è un parallelo, in un certo senso è un po' come un altro diluvio universale. Primo di acqua, secondo di fuoco. Perché Dio gli dà la corda al diavolo e alla fine il diavolo si impicca. E chi lo segue, e quelli che lo seguono, si impiccano anche loro. E verso 10.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, verso 10.
Ok, le loro carcasse, perché quello è il luogo di morte, il lago di fuoco. Allora, dopo che sappiamo in dettaglio cosa succede, perché lo vediamo nei successivi due capitoli, cioè Apocalisse 21 e 22, sappiamo che viene nuovi cieli, nuova terra, nuova Gerusalemme. Quindi non è che Dio è stato sconfitto dal diavolo, no. Il diavolo è al lago di fuoco e alla fine Dio ottiene la sua vittoria, le conversioni, quelli che nascono di nuovo, sposa di Cristo, nuova Gerusalemme, va bene. E quelli là invece che Gesù non l'hanno voluto verranno giudicati in base alle loro opere, non in base alla supergrazia degli imbroglioni e falsi profeti del diavolo di oggi. giudicati dalle opere, dove è scritto Apocalisse 20, 11 a 15. Giusto? Ci siamo?
Ok, ma vorrei chiedere qual è il collegamento tra il millennio e i giudizi dei morti? Cioè, lei dice perché dobbiamo aspettare il millennio, ma cosa c'entra il millennio con il giudizio?
Perché Dio ha stabilito così. Innanzitutto capiamo che i morti sono due categorie, quelli che muoiono in Cristo e quelli che muoiono senza Cristo. Senza sì. Cristo vanno nell'Hades, adesso in questo preciso momento. Cos'è l'Hades? È una specie di piccolo inferno, però non è il lago di fuoco, dove tutti lì si fanno del male perché non hanno mai voluto Gesù, e finalmente Dio li accontenta, eccoli sono senza Gesù.
Ah, ok.
Questo è senza Cristo. Quelli con Cristo vanno con quelli che hanno Cristo, vanno da Cristo, come dice secondo Corinzi 5:8, morire vuol dire andare da Cristo, secondo Corinzi 5:8.
Allora, quelli senza Cristo che vanno nell'Hades, sì, devono aspettare fino dopo il millennio per essere giudicati.
Sì.
Al trono bianco. Ma quelli che sono salvati in Cristo, il millennio non c'entra niente con loro. Non devono aspettare il millennio.
Beh, regneranno con Cristo, perché dice appunto Apocalisse 20 verso 4 dice regneranno per mille anni con Cristo, saranno re, regine, principi.
Ok, ma il loro giudizio avviene prima?
Avviene prima del millennio.
Del millennio. Okay,
avviene,
capito.
Ti do i riferimenti, secondo Corinzi 5:10, e poi c'è anche il matrimonio della sposa, chiesa sposa, una chiesa speciale che è separata dalla chiesa normale, si chiama la chiesa sposa, che si sposa con Cristo, Apocalisse 19:7-9.
Sì, e ha detto Apocalisse 20 verso 4, dove loro già regnano prima del millennio.
Esatto, cioè...
Quindi ho capito adesso, sì.
Esatto, quindi c'è il giudizio tribunale di Cristo, ti ho dato i riferimenti. Mm-hmm. Al tribunale di Cristo vengono assegnate le corone a chi le merita, quelli che qui hanno seguito Gesù nei fatti, non solo preghiere religiose, 10 preghiere alla Madonna e una a Dio, non quelli, ma quelli che invece hanno dato tutto il cuore per Gesù, solo per il Signore, solo per seguirlo, quelli regneranno con Cristo, Apocalisse 20 verso 4. Quindi,
sì.
Tribunale di Cristo, la sposa viene prescelta, benedetta, e quella vivrà con Cristo per tutta l'eternità nella Nuova Gerusalemme, e dopodiché regna su chi? Sui cristiani che invece erano lazzaroni, religiosi, che volevano fare il meno possibile, Apocalisse 20 verso 4.
Sì, e adesso vado alla prossima domanda. Come mai quelli che sono salvati, hai citato scritture che appena muoiono, vanno con Gesù? Anche se il giudizio dei salvati viene dopo. Come mai già vanno con Gesù, come se hanno già ricevuto il loro destino eterno, anche se non sono ancora giudicati?
Ma come mai? Cara Angela e cara Donata, il Signore ovviamente conosce la condizione di chi muore, no? Se sono pecore o sono capre, salvati o no. Come quando la polizia ferma uno, lo ferma perché ruba galline, e quell'altro perché invece ha fatto una strage, un assassino pericolosissimo, che va messo internato, isolato, carceri di massima sicurezza, cella di isolamento, e quell'altro che ha rubato galline... magari tengono lì una nottata e poi lo lasciano andare e dice: uè, stai attento, capito? È così lo stesso. Dio conosce quelli che sono sulla via della, quelli che sono la sposa di Cristo, e quelli che sono magari non sono chiesa sposa, però perlomeno vanno in cielo, e conosce invece quelli che invece devono essere giudicati al trono bianco, vedere se per caso i libri dicono che si meritano il lago di fuoco. Allora lì Dio sa già. Praticamente sono tre le direzioni. Una, la sposa di Cristo, va bene, e quelli vanno direttamente a Nuova Gerusalemme, che c'è già in cielo. Poi la seconda direzione è, da qualche parte vanno quelli che non sono sposa di Cristo, andranno in una parte del cielo che Dio lo sa. E poi c'è la terza direzione, quelli che a Gesù non l'hanno voluto, non sono salvati per la grazia di Dio, e dovranno essere giudicati al trono bianco, capito? Ovviamente il tempo maturo di Dio di iniziare a indirizzare tutti quanti alla loro giusta direzione, al loro giusto luogo, va bene? Alcuni andranno dopo millenni, altri andranno sulla nuova terra, c'è un'altra... In Apocalisse 21 c'è la nuova terra, mm-hmm. capito? E poi c'è quegli altri che vanno al lago di fuoco. Come dicevo le direzioni sono diverse.
Sì, in base alle elezioni che abbiamo fatto durante la vita, le direzioni sono diverse.
Sì, io le conterei come minimo quattro direzioni. Una, sposa di Cristo, secondo, che vanno nel regno di Dio, salvati, però, diciamo, saranno sottomessi, sotto l'autorità della Chiesa fedele, un po' come Giuseppe, figlio di Giacobbe, che era fedele e lui governò sui suoi fratelli infedeli. E quindi sono due direzioni, sposa di Cristo e poi gli altri che non sono sposa. Poi c'è una terza direzione che sarebbe, perché sono quattro, dovrebbero essere almeno quattro. Terza direzione sarebbe la nuova terra, quelli che superano il tribunale del trono bianco, Apocalisse 20 verso 11, lo superano, vanno in un, non nel regno di Dio, ma vanno nella nuova terra, dove sei... Testimoni di Geova dicono che ci sono picnic in continuazione, ma non è così. E poi c'è la quarta direzione, sono quelli che vanno al lago di fuoco, Apocalisse 20 verso 15. Mm-hmm. Ci siamo fino a qui?
Sì, 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 solo che appena una persona muore, già va in una direzione scelta da Dio, perché lui conosce la sua condizione, anche se non è stato ancora giudicato.
Esatto, così. Guarda, faccio un esempio, un criminale che viene arrestato per omicidio, come dicevo prima, no? Prima del processo e prima del suo giudizio, immediatamente viene messo in una prigione speciale.
Ah, prima del giudizio, sì.
Prima del giudizio.
Giusto.
Sto parlando di un assassino, carcere di massima sicurezza, come dicevo prima. Però il giudizio non viene subito, viene arrestato, messo in prigione, ma il giudizio non c'è ancora. Mm-hmm. Il giudizio verrà quando il giudice dice, magari sarà dopo 15 giorni, un mese, un anno,
vero.
Dipende.
Vero,
capito?
Vero.
E lo questo è un esempio. E Dio fa lo stesso, tiene quelli che lui sa sono malvagi, li tiene nell'Hades, uh-huh. Che è un posto infernale, è un piccolo inferno. E lo vediamo in Luca 16, dove uno che è andato nell'Hades gli dice ad Abramo: posso avere almeno una goccia d'acqua? E Abramo gli dice: non è possibile, c'è un luogo infernale. Uh-huh. E ecco, e poi però quelli che invece Dio già sa che sono salvati per il regno di Dio, salvati dal sangue di Cristo, addirittura altri sposa di Cristo andranno in direzione diversa.
Ho
non
capito.
È che quando Gesù è morto è andato nell'Hades infernale, è andato in cielo.
Sì, sì, sì.
E quando è morto Stefano, Gesù, lo vediamo in Atti capitolo 7, Stefano dicevo: vedo il figlio di Dio in piedi che mi aspetta. No, quello non è l'Hades. Quindi già Dio, anche se il tribunale di Cristo e l'altro tribunale dopo il millennio non è ancora arrivato, perché non sono ancora arrivati? Perché Dio deve aspettare che l'ultima anima sia salvata. E dopo, come dice in Ebrei 11:40, dice: affinché loro senza di noi non fossero resi perfetti. Cioè i premi, sposa di Cristo, aspettare che tutti... Va bene. Allora, quindi, prima del millennio, allora, giudizio per i salvati in Cristo, dove lo dice? Apocalisse 20, da 4 a 6.
Sì, sì.
E secondo Corinzi 5, 10, tribunale di Cristo, solo per i cristiani, solo per i salvati in Cristo. E dopo il millennio, quelli che non sono salvati in Cristo, Apocalisse 20, dall'1 al 15. Mm-hmm. Ci siamo fino a qui?
Sì. Quindi il Signore conosce quelli che sono Suoi e appena muoiono li prende con sé.
Amen. Allora, Dio conosce i Suoi, Dio conosce la sua sposa, i suoi figli. Inoltre, i salvati, andiamo a secondo Corinzi 1, i salvati avranno un sigillo speciale. Anche prima del tribunale di Cristo, il Signore sigilla i Suoi.
Bello.
Ci sei secondo Corinzi 1, devo andare al 22, guarda.
Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Secondo Corinzi 1, 22.
Ecco, questi qua, chi sono questi? E questo qua io li vedo che sono come la sposa di Cristo nel libro dell'Agnello, questi andranno direttamente nel regno di Dio, no? Gerusalemme.
Grazie, Signore.
Ma il giudizio finale dei salvati, va bene, lo vogliamo leggere quella famosa scrittura, secondo Corinzi 5:10?
Sì. Secondo Corinzi 5, 10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5, verso 10.
Quindi quando dice sia in bene sia in male, non sta parlando del trono bianco di quelli che sono salvati per le opere se lo sono. No, sta parlando dei cristiani salvati in Cristo. Quelli salvati in Cristo, alcuni riceveranno la retribuzione. Vai a Daniele 12, guarda. Alcuni riceveranno la benedizione che saranno spose di Cristo. Altri invece riceveranno, mieteranno quello che hanno seminato in modo tirchio, quello che hanno seminato male. Cristiani salvati, però non saranno tutti sposi di Cristo.
Però questi, quindi, una cosa è certa, sono salvati dall'inferno.
Sono salvati dall'inferno.
E adesso a questo giudizio davanti al tribunale di Cristo vengono giudicati per?
Vengono giudicati chi riceve la corona di sposa e chi non la riceve.
Ah, secondo la loro fedeltà.
Principalmente. Mm-hmm. Che il regno di Dio c'è una gerarchia, come militare.
Okay, okay. Sì.
C'è l'arcangelo Michele, l'arcangelo Gabriele, c'è l'angelo normale, e come c'è la chiesa che c'è il prete, l'arciprete, il superprete, eccetera, mm-hmm. il vescovo, l'arcivescovo e l'arci.
È un po' meglio di certe chiese.
Meglio, logico.
Speriamo.
Però, diciamo, queste cose sono state copiate dal regno di Dio.
Mm-hmm.
Come Medioevo che c'erano il conte, il duca, l'arciduca.
Sì.
In cielo è così. Non è che in cielo tutti sono uguali, come diceva Carlo Marx. Tutti con fazzoletto rosso, una biciclettina e via a casa a mangiare pane e acqua. No, in cielo non è così. In cielo non c'è l'uguaglianza marxista. In cielo c'è in base al merito. Capito? Tu hai seguito Gesù con tutto il cuore, e allora Gesù ti dà tutte le sue benedizioni che ti può dare. Quell'altro invece leggeva la Bibbia solo per scoprire cos'è che poteva evitare, cos'è che non doveva fare, cos'è che non era necessario, mm-hmm. quant'è che darà la decima. No, io do il 9%. Anania Saffiri dice no, noi la rubiamo direttamente. Quell'altro dice io vediamo per andare a evangelizzare come si fa, vediamo come raggiungere pecorelle. L'altro dice vediamo come possiamo evitare di raggiungere pecorelle, evitare di andare a evangelizzare. E tanto siamo sotto la grazia, quindi c'è quello che cerca di fare il meno possibile e c'è quello che cerca di fare il più possibile. Va bene? E qui c'è il tribunale di Cristo. Non è di condanna, come dice Gesù in Giovanni 5, 23-24. Non è di condanna.
No.
Va bene? Cioè se sbagli vai all'inferno. No, semplicemente perdi la corona, come dice Apocalisse 3 verso 9, che dice si metteranno in ginocchio davanti alla chiesa di Filadelfia e l'adoreranno.
Sì.
Ecco, questo lo dice anche, guarda, leggiamolo quella scrittura che ho citato prima, Apocalisse 20. Vai,
okay.
20 verso 4, per favore.
Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare.
Questi sono i cristiani fedeli, la sposa di Cristo.
E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Amen. E vai anche Matteo 19, gentilmente. 28.
Sì. 19-28.
Attacca da 27, va.
Allora Pietro, replicando, gli disse...
Abbiamo lasciato tutto noi. Cos'è che riceveremo?
Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo, dunque? E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele.
Wow.
Matteo 19, 27 e 28.
Quindi è un parallelo di Apocalisse 20, verso 4, che dice che la sposa di Cristo, che parla di lei qui, si siederanno a giudicare, ed è un adempimento di quello che Gesù diceva in Matteo 19, abbiamo letto, che voi che mi avete seguito,
mm-hmm.
voi vi siederete su troni a giudicare le tribù di Israele, non giudicare i diavoli, giudicare i malvagi, giudicare quelli del trono bianco, no, giudicare Israele, l'Israele di Mosè e l'Israele cristiana, i pentecostali, i cattolici, noi, chiunque, qualunque chiesa sarà giudicata dalla sposa di Cristo. Chi sarà sposa e chi sarà invece giudicato, eccetera, questo dipende dal Signore. Ci siamo fino a qui?
Sì, sì.
Ok. Invece i non salvati, vanno in qualcuno, com'è che si può, per usare qualche esempio qui, cioè l'Hades c'ha diversi livelli, ok? Non è che sono tutti stesso livello. E quelli che non sono salvati vanno in qualcuno di quei livelli dell'Hades, un luogo infernale. Cioè, per fare un paragone, un po' la leggenda, si dice, di Dante Alighieri, fatti i gironi infernali del suo libro Divina Commedia, diversi gironi, c'erano luoghi migliori, peggiori. È una leggenda, ovviamente, non è che nella Bibbia questo. Mm-hmm. Ma tanto per dare un'idea, perché c'è della verità qui. Ovviamente la Divina Commedia non è tutta scritturale, anche se è un'opera d'arte che è lì che la lingua italiana è stata basata, d'accordo. Però in attesa del giudizio finale, come abbiamo detto riguardo al trono bianco, allora questo è un giudizio che sarà senza la grazia di Cristo, va bene? Ma qui vengono tutti giudicati per le loro opere, il tribunale bianco. Non c'è la grazia di Cristo, non viene salvato per grazia. Come dice Efesini 2:8-9, dice che siamo salvati per fede, per grazia, d'accordo? Ma qui sta parlando cristiani veri, d'accordo? Però invece quelli del trono bianco sono salvati per le opere, come dice Apocalisse 20, dall'11 al 15. Dice, questi sono salvati per le opere. Il contrario di Efesini 2:8-9, che dice siete salvati senza opere. E allora come mai? Perché senza opere sta parlando dei cristiani veri salvati dal sangue di Cristo. Con le opere sta parlando di quelli che sono cristiani falsi, cristiani nominali, cristiani scaldapanche, e gente che Cristo l'ha respinto sul serio o anche solo in apparenza. Capito? Che erano cristiani solo in apparenza, insomma, ecco. Uh-huh. E qui si viene giudicati per le opere, e chi non lo supera viene gettato nel lago di fuoco, che è la morte seconda, cioè la morte dell'anima, e chi lo supera invece va nella nuova terra di Apocalisse 21.
Sì, una domanda avrei, quella che Donata ha chiesto, se vediamo da queste scritture che sì, infatti i due giudizi non sono ancora avvenuti, ma allora perché Gesù, riguardo ad alcuni che sono già morti, presenta due posti, due destinazioni dopo la morte? Sai la storia di Lazzaro e il ricco? Il ricco è già andato in un posto infernale subito dopo la morte,
Hades,
mentre Lazzaro in un posto bello dove c'è anche Abramo.
Sì, paradiso.
Perché Gesù
di Dio
dice che questi due morti sono andati nel loro posto finale, destinazione finale, se il giudizio non è ancora avvenuto? Donata chiede, perché Gesù parlò di due luoghi in cui vanno le anime dei defunti e già lì vengono divisi? Un luogo di riposo e un luogo di tormenti.
Beh, Gesù stava parlando ancora del Vecchio Testamento lì quando parlava. Tu ti riferisci, o la sorella si riferisce a Luca capitolo 16, quando Gesù disse nella parabola il ricco egoista andò in un luogo di tormenti, Hades.
Sì.
E invece Lazzaro, il povero, povero maltrattato, andò nel paradiso di Abramo.
Giusto.
Giusto. Questo è il Vecchio Testamento.
Ma nel Vecchio Testamento, dopo la morte, ognuno andava nel posto finale o anche loro devono aspettare il giudizio?
No, di finale non c'è niente nel Vecchio Testamento. Anche il ricco egoista che è andato nell'Hades non è finale. Il finale sarà...
Come no? Come no? Se Gesù dice è arrivato lì. Il ricco è già arrivato in
sì,
questo posto di tormento.
Sì, ma il treno è arrivato, ma poi riparte.
Come
cioè,
riparte?
Il ricco è arrivato nel luogo dei tormenti, ma non è che rimane sempre lì. Poi ci sarà il trono bianco, sarà giudicato se dovrà andare al lago di fuoco nella nuova terra. Per quanto riguarda invece Lazzaro che è andato nel paradiso di Abramo, non è luogo di arrivo. Sì, luogo di arrivo momentaneo. Però alla fine, quando Gesù è risorto, Matteo 27, 50-52, dice che uscirono dalle tombe i santi e risuscitarono.
Sì.
Per andare nella Nuova Gerusalemme, quelli che lo meritavano. Ci siamo?
Quindi il fatto che il ricco di Luca 16 è arrivato in un posto di tormento, quella non è il posto finale?
Non è finale, il luogo di tormento è l'Hades, è diciamo una sala di attesa per il trono bianco.
Ah, e sarà giudicato e poi si deciderà se andrà sulla nuova terra o se andrà nel lago di fuoco.
Perfetto, hai capito tutto.
Ok, quindi tutti quelli che vanno nell'Hades soffriranno come questo ricco egoista fino al trono bianco?
Sì, dipende che livello dell'Hades uno merita di andare. Ci sono quelli magari assolutamente malvagi, indemoniati, satanisti, eccetera, che andranno nel luogo dove Dio vorrà, però, di tormento, come appunto Luca 16. Questo di Luca 16, il ricco non dice che andava in giro a ammazzare, a rubare, a fare guerra in Ucraina, andava a violentare i bambini. No, era solamente egoista. Le ricchezze sono mie e non le voglio usare per la gloria di Dio. E questo peccato è stato sufficiente per andare in un posto, uno dei posti peggiori dell'Hades, dove invocava Abramo, ti supplico, dammi un poco di acqua. E Abramo gli diceva, non possiamo, perché c'è una separazione, un burrone, c'è un abisso, che non, io non posso venire a portarti l'acqua, tu non puoi venire qua a prenderla. Capisci? E quindi questa è la situazione.
Un'altra domanda di Donata, anche se credo che abbiamo già risposto, in merito ai santi.
Sì.
Volevo sapere, se loro non sono già in cielo con Cristo, dove si trovano in questo momento le loro anime?
E secondo Corinzi 5:8, Donata, Angelino l'ho già citato 10 volte,
sì.
Per l'undicesima volta leggiamolo.
Però la risposta è che sì, che si trovano in cielo con Cristo, certo che
accetta,
sì.
Accetta, tu vuoi la risposta breve?
Sì, prima di tutto voglio quello,
allora,
sì o no?
La risposta è sì.
Ok.
Brava Angela, tu sempre mi corri.
No, ma hai risposto prima, hai detto che quelli che sono salvati quando muoiono vanno con Gesù, anche se il giudizio del trono di Cristo non è arrivato.
Ecco, allora andiamo lì, leggiamo lì nella Bibbia dove dice dov'è che vanno, cioè se noi moriamo e moriremo, e forse anch'io, moriremo tutti. Ecco, questo qui ci dice dove andiamo quando moriamo, noi credenti, secondo Corinzi 5:8, andiamo lì di nuovo.
Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore, secondo Corinzi 5:8.
Allora, qui è sufficiente questa scrittura a mostrare le baggianate che testimoni di Geova ci dicono.
Ah, sì.
Baggianate. Cioè, un credente... Va bene, deve avere fiducia che quando parte dal corpo, muore, cosa vuol dire partire dal corpo? Uscire dal corpo carnale e andare dal Signore, abitare con il Signore. Dov'è che abita il Signore? Nell'Hades, all'inferno.
No.
Dov'è che abita il Signore?
Nel cielo, nel paradiso.
Ma non solo nel paradiso, ma dove esattamente? Dammi l'indirizzo.
Nella Nuova Gerusalemme.
Esatto!
Ma non tutti andranno lì?
No, solo la sposa di Cristo.
Sì.
Infatti molti che hanno avuto esperienza pre-morte, post-morte, dopo la morte, come vuoi chiamarla, sono tornati, alcuni hanno detto, era la Nuova Gerusalemme, ho visto strade di oro, ho visto i santi, ho visto questo, quell'altro. Qualcuno ha parlato con Paolo, qualcun altro ha parlato con altri. E così, Nuova Gerusalemme. Tu puoi farmi la domanda, ma se non sono ancora giudicati come vanno lì? Perché il Signore lo sa già, non sono giudicati, non hanno ancora la corona, però il Signore, capisci, gli danno anticipo, la caparra, dice ok, io vi conosco, io so cosa avete fatto, so cosa avverrà, so cosa succederà al giudizio e voi potete stare qui nella Nuova Gerusalemme, quindi è un anticipo di amore, ci siamo, una caparra.
Un'altra scrittura è in Atti 7, quando Stefano viene lapidato, lo uccidono, lui muore e nel momento della morte vede Gesù, vede il cielo aperto, vede Gesù e gli dice, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Cioè non è che dice, ci vediamo fra mille anni.
Ci vediamo dopo dopo il giudizio, dei santi e prima del millennio, però non è che dice... dopo il giudizio di Apocalisse 20 verso 4 in questo momento Gesù era in piedi a fianco del trono di Dio, a fianco di Dio, che aspettava questo martire che veniva lapidato. Sì. Gloria a Dio.
E Stefano ha detto, quindi, sto arrivando, vengo da te Gesù.
Grazie Angela, non pensavo con la scrittura. Quindi tu mi hai confermato che quando moriamo andiamo con Gesù nella nuova Gerusalemme.
Sì.
Brava Angela.
Sì, quelli che sono sposa, se no in qualche posto preparato da Gesù.
Quelli che sono sposa.
Sì.
Quelli che vengono martirizzati o che vivono in un modo che se dovessero venire martirizzati non rinnegano Gesù, non scappano, non voltano gabbana. Sarà dura, sì. Mm-hmm. È durissima anche. Però con Cristo Gesù possiamo farcela. Amen. Fratelli, teniamo duro.
Grazie.
Allora, le anime dei santi e dei salvati, ora, dove sono? Lei chiede dove sono i santi adesso, no?
Sì.
Cos'è che chiede? Dove sono le, cos'è che dice le anime?
Sì, le anime dei santi dove sono?
Le anime sono con i santi, non è che il santo e l'anima sono separati.
Certo.
Capito? Le anime adesso sono con i santi e i santi adesso sono col Signore, come Stefano. Va bene?
Amen.
Sono nel regno di Dio dove c'è un posto per tutti, in base ai meriti. Se tu sei fedele, e solo Dio lo sa, chi sarà sposa e chi non lo sarà, cioè quando muori non vai con Laodicea a camminare in mezzo al vomito, Apocalisse 3 verso 14, va bene? Ma vai con Gesù. Vabbè, ora c'è da dire anche che non è che a tutti quanti Gesù darà un trono. Apocalisse 20 verso 4 dice... Alcuni, quelli che hanno vinto il marchio della bestia, che hanno vinto la tribolazione, avranno un trono, però non è per tutti. Il trono è per quelli che sono fedeli, perché abbiamo letto in Matteo 19, 28, 30, dice lì che voi avete abbandonato tutto per me e io ho preparato per voi dei troni che voi dovrete, cosa Angela? Che voi dovrete...
Giudicare
chi? Al diavolo, ai demoni, a quelli non salvati?
No. Quelli non sono stati giudicati ancora?
Giudicare, come dice esattamente? Le tribù di Israele.
Ah, sì, sì, sì.
Quindi questo giudizio, Apocalisse 20 verso 4, è il giudizio per la Israele. Israele di Abramo, Israele cristiana. Ci siamo fino a qui?
Sì, sì.
Quindi non è che tutti, come dicono i falsi profeti della supergrazia, per tutti c'è una supergrazia, una corona, tutti arcangeli. No, imbroglioni. La corona sarà data a chi la merita. Quindi molti di noi saranno chiamati a fare quello che qui non avevano voluto, non potuto, voluto. Perché ci sono delle cose che tu non puoi fare, il Signore ti benedice lo stesso, se vuoi ma non puoi.
Mm-hmm.
Tu vorresti andare a tutto il mondo a predicare, ma sei in prigione che l'anticristo ti mette lì perché tu non vuoi il marchio. Quindi non puoi, sarai benedetto lo stesso. Però se non vuoi, se puoi ma non vuoi, se non vuoi evangelizzare, non vuoi seguire Gesù, non vuoi vivere per Lui, non vuoi camminare con Lui, non vuoi raggiungere le pecorelle, vuoi sederti in panca, battere le mani e qualche predicatore che ti dice super grazia, e quelli lì non riceveranno un fico secco. Quale corona vuoi dargli a questi qua? Gli darai una zappa e dice vai a zappare. E quale sarà la zappatura di quei tempi? In quei tempi dovranno andare a evangelizzare il Vangelo che adesso non vogliono evangelizzare, raggiungere i perduti che adesso non vogliono raggiungere. Questo nel millennio e questo anche, sono convinto, anche nella nuova terra. Nella nuova terra che ci saranno idolatri, ci saranno fornicatori, ci saranno omicidi, dice Apocalisse 22 verso 15. Nella nuova terra i cristiani che adesso fanno a gara chi è più lazzarone dovranno tirarsi sulle maniche e fare allora quello che adesso non vogliono fare sotto la supervisione di chi? Di quelli fedeli che Apocalisse 5 verso 9 e 10 dice tu ci hai fatto re e sacerdoti, che sono gli stessi Apocalisse 20 verso 4 seduti su troni. Quindi quelli che dovranno darsi da fare allora, far quello che adesso non vogliono fare, saranno sotto la supervisione della sposa di Cristo fedele, un po' come la storia del figlio prodigo che è tornato a casa e il padre gli ha dato un mantello nuovo, gli ha dato un anello, una festa, ha preso un vitello, lo ha fatto in barbecue, eccetera. È arrivato l'altro fratello e dice, che succede? A me non mi ha dato mai niente. Mm. E il padre cosa gli ha detto?
Tutto quello che ho è tuo.
Figlio, tutto quello che ho è tuo. Ma questo dovevamo perdonarlo. Però dice, tutto quello che ho è tuo, cosa vuol dire?
Che l'altro che riceverà niente.
Il figlio al prodigo, sì, gli ha dato ricevuto un anello, magari una collana, magari scarpe nuove, ma tutte le eredità, l'autorità,
sì,
supervisione, cioè seduto sul trono, Apocalisse 20, verso 4, è tutto al fratello fedele.
Sì, perché
che
l'altro...
ha servito il padre senza ricevere niente.
Sì. Perché l'altro ha già ricevuto la sua parte, l'ha sprecata.
Con prostitute, dice questo che ha,
sì, sì, sì,
ha speso tutto con le prostitute. Sì, ma poi quando viene il regno di Dio, quello là che i cristiani che adesso sono lì seduti a scaldare panche, ci saranno i fratelli, ci saranno i credenti fedeli, sposi di Cristo, che saranno in autorità. E allora... guarda, vai Apocalisse 3 su questo soggetto, perché dice non tutti regneranno con Cristo, non c'è supergrazia, queste sono frozzole per gli allocchi, capito, che li imbrogliano, portate i soldi qui ogni domenica, che c'è la supergrazia, cos'è il negozio di supergrazia? Non tutti i cristiani regneranno con Cristo, come è scritto Apocalisse 3, verso 9.
Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Apocalisse 3, verso 9.
Qui vediamo, ecco, a chi sta parlando? Sta parlando a Filadelfia, sta parlando a quelli di Apocalisse 20, verso 4, a quelli seduti sui troni, ai cristiani fedeli. Ecco! Ti do alcuni della sinagoga di Satana. Chi sono? Dicono che sono giudei, ma non lo sono. Dicono che sono cristiani, non lo sono. Dicono che sono pentecostali, cattolici, ma non sono neanche veri cristiani. Li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi. E riconosce che io ti ho amato. Quando vedranno la corona sul tuo capo, fedele Filadelfia. Ci siamo?
Sì.
Ma questo giudizio spetterà solo al Signore. Prepariamoci, fratelli, prepariamoci. Non ascoltate il diavolo, i suoi falsi profeti. Non c'è la supergrazia per tutti. Non c'è mai stata. Dalle tue parole sarai perdonato, dalle tue parole sarai condannato, dalla tua fedeltà in Cristo sarai benedetto, dalla tua infedeltà sarai condannato.
Amen.
Luca 12 parla di quello. Allora,
credo che... ancora una domanda dobbiamo rispondere di
sì.
Donata. La seconda domanda
ma
è
molte
rimasta.
Molte domande, c'è questa sorella.
Dice, volevo sapere cosa ne pensate delle esperienze dopo la morte. Spesso chi ha subito questa esperienza racconta di essersi trovato in un luogo celestiale in cui gli viene chiesto cosa ha fatto nella vita. Altre volte si trova in un luogo infernale. Cosa ne pensi di questo?
Beh, semplicemente il Signore nella sua onestà sta dicendo a questa gente, sta mostrando a questa gente, gli sta dando dei glimpse, degli anticipi di dove sono diretti. Infatti molti di questi che vanno in questi luoghi dopo la morte e vedono queste cose infernali, di solito tornano qui e sono cambiati alla
sì,
grande.
Sì, sì. Si dedicano a Gesù.
Capito? Noi abbiamo un fratello che ha avuto un'esperienza per 40 giorni in paradiso.
Sì.
Questo fratello non riesce a parlarne senza piangere.
No, è bello.
Questo fratello Paolo si chiama,
sì,
un fratello che io amo moltissimo, di cuore sincero, è un fratello così dolce. Il Signore dà l'esperienza in base alla cosa la persona merita, a cosa la persona non tanto merita, scusa, volevo dire quello che ha bisogno. Ha bisogno di uno scossone, ha bisogno di un elettroshock, svegliati. Guarda dove stai andando, vedi il lago di fuoco? E c'è gente che vede, gente che brucia nel lago di fuoco. Io credo che non c'è nessuno ancora, perché il giudizio ancora non c'è stato.
Allora cosa vede?
Vede una visione di come sarà. E quando Gesù in Luca 10, 17, 18, 19 dice ho visto Satana che cascava dal cielo. Ma quello non è avvenuto. Gesù non stava vedendo una realtà che avveniva. Che Satana sarà cacciato dal cielo, in Apocalisse 12, dal verso 7 in avanti, Satana è cacciato dal cielo, ma questo non è ancora avvenuto.
Allora, quando una persona ha un'esperienza dopo la morte, si trova nell'inferno, quello non è un giudizio di Dio, è un avvertimento di Dio?
Non è un giudizio di Dio, è un avvertimento, come dici tu, capito? Dio gli fa vedere, ehi, ti vuoi svegliare? Stai andando qui nel lago di fuoco, ti svegli o non ti svegli? Dio sta cercando di svegliare tutte le chiese oggi, dice no, noi vogliamo continuare a dormire, noi siamo pentecostali, preghiamo in lingue, ma stiamo scherzando, noi siamo cattolici, preghiamo la Madonna, ma stiamo scherzando. Gesù fa vedere a sta gente, guarda che stai andando all'inferno, lascia perdere le tue Madonne, le tue che parli in lingue perché sei protestante. Qui non ci sono Madonne che tengano, qui c'è Gesù Cristo, lo segui, lo ubbidisci, lo ami con tutto il cuore, stai portando frutto. Beh, insomma, io scaldo la panca e sopra la panca la capra la campa. Caro mio, lascia perdere le panche. Cosa vuoi andare in cielo a dire dov'è la mia panca, dov'è la mia nuvola, dov'è la mia arpa? Voglio essere un angioletto, un angiolotto che suona l'arpa. Ma quale arpa? Ti daranno una zappa, per modo di dire. Vai a lavorare, fa cosa? Quello che non hai voluto fare fino adesso. Oh, dove eravamo, Angela?
È sul soggetto che le esperienze dopo la morte sono un avvertimento di Dio. Non sono ancora giudicati, non è che Dio ha deciso dove saranno destinate queste anime, è un avvertimento.
Cioè, apparentemente Dio giudica in base a come taluni hanno bisogno, quale esperienza gli serve. È un po' come se il papà va dal bambino con un libro e dice, senti figliolo mio, io ti amo, io ti voglio bene. Il modo che ti comporti, come maltratti la mamma, come disubbidisci, aspetta che ti faccio vedere il libro. Ecco, quindi questo qui è una Bibbia illustrata, cosa che consiglio a tutti di procurare i bambini. Se non avete soldi, ditemelo che ve la pago io. Abbiamo soldi, per pagare qualche Bibbia, Angela. Qualche Bibbia illustrata. Se avete bambini, certo, e non avete soldi, scrivetemi e ve la pago io. Una Bibbia illustrata per i bambini. E noi li stiamo mandando queste Bibbie. I fratelli che c'hanno bambini, noi gliela compriamo. Vabbè, no, non noi, sono i fratelli che mandano le decime, ovviamente. Allora, guarda, questo papà stavo dicendo, guarda, il bambino dice, vedi, tu sei ribelle, tu non ubbidisci, tu sei, o magari è cresciuto un po', tu prendi droga, tu guardi pornografia, permettimi, ti voglio bene, ti faccio vedere nella Bibbia illustrata cosa succede a te se tu vai avanti così. E gli fa vedere le anime all'inferno che soffrono. Il bambino ci crede, non ci crede, di questo sarà privilegio suo. Va bene, poi papà, prendi come faccio io qui, ho 6 figli, va bene, non sono tutti qua perché alcuni sono in Europa, però ho 3 figli qua e io faccio questo qua. Io, e sono bravi questi ragazzi che ho qui, bravi, ubbidiscono, mi ascoltano, però a volte vado da loro, c'è delle lezioni che devo imparare, io gli dico fratelli, figlioli, moglie, sorelle,
sì,
va bene,
è vero.
Dico guardate che se questo e questo e questo non cambia, arriva il bastone del Signore, vero Angela?
È vero.
Lo dico questo.
Sì.
Se invece ubbidiamo, arrivano le benedizioni del Signore.
Giusto.
Ecco, allora cosa? Queste esperienze dopo la morte, o dopo la vita, non so, si chiama in modi diversi, queste esperienze sono Dio, queste esperienze sono la misericordia di Dio, che c'è qualcuno che ha qualche zucca dura e il Signore gli dà degli elettroshock spirituali e questo qua muore oppure, che so, in coma per un tempo. E Dio gli fa vedere dove sta andando. Altri invece hanno esperienze del cielo, vanno a Nuova Gerusalemme, perché Dio li vuole, Angela, incoraggiare.
Sì, vero.
Va
sì.
Bene, io ho avuto un'esperienza così. Io ho avuto delle esperienze così, anche io. Mi ricordo che mi svegliavo gridando, strillando, perché avevo esperienza dell'Hades. Non era troppo brutto, era una caverna, un luogo infernale dove la gente torturava, faceva del male. E io vivevo in perenne paura, come se vivessi in una tomba, vivo. Poi a 9 anni mi sono salvato, ho ricevuto Gesù e avevo più di un motivo per farlo. E quella stessa notte ho sognato il paradiso. Ero in un castello, ero vestito come un principe. Sai, i principi che vede nei film più belli di Cenerentola, no? Ecco, ero vestito come un principe così. E sapevo con sicurezza che mio padre era il re di tutto.
Grazie Gesù.
E in questo giardino bellissimo,
grazie Gesù,
a volte camminavo e incrociavo delle persone, erano come erano lì e mi facevano l'ossequio e tutti erano meravigliosi. Tutti. Va bene? Non so se ho risposto alla domanda.
Hai risposto, sì.
Quindi Dio ha bisogno di dimostrare questa esperienza in base a cosa tu hai bisogno. Alleluia.
Amen. Spero che le cose sono più chiare per Donata. Ho visto che è un po' difficile capire cosa succede dopo questa vita.
Ma lei non ha fatto il corso biblico, però.
Non credo, no.
Quindi c'è un attenuante.
Oh, scrivici, Donata, te lo inviamo gratis, con tutto il cuore. Scrivici.
Se lo paghiamo noi.
No, non si paga. Neanche noi lo paghiamo.
Beh, l'abbiamo già pagato per prepararlo.
Lo ha dato Gesù gratis.
Sì, il Signore me l'ha dato dopo 40 anni.
Amen, sì.
40 anni di piccolo missionario, buona nulla. Gesù mi ha dato questo corso biblico profetico. Amen. Che inviamo gratis.
Grazie,
pagato
super.
Dal sangue di Cristo. Noi, infatti, non vendiamo niente, la parola di Dio non si può vendere. Se dovete vendere qualche libro per pagare l'affitto, è comprensibile, però il messaggio del libro deve essere anche disponibile gratis. Amen.
Amen.
E allora, fratelli, anche voi date questi messaggi senza far pagare. Come si fa? Cliccate su internet e inviatelo. Inviarlo dove, Angela?
Alle vostre conoscenze.
Due direzioni.
Alle persone che sono aperti e quelli che non sono aperti.
No,
non lo so.
Io pensavo a destra e a sinistra.
Ah, sì?
Sì, c'è stato uno che mi ha raccontato. Okay. Mi ha raccontato questa storia e mi ha detto che era vera. E questo, non so se è vero. Comunque, questo è andato alla scuola guida e gli fa: quante curve ci sono in Italia? E dico...
Ma chi lo sa?
Dice, come può ripetere, scusa, quante curve ci sono in Italia? E che dice, cosa ne so io quante curve ci sono in Italia? E non so se ha detto che l'hanno bocciato, ma non lo so. Comunque mi ha detto, le curve, gli ha detto, sono due, destra e sinistra.
Sì.
Me l'hanno raccontata. E allora, fratelli, nel nome di Gesù Cristo, mandate questi messaggi. Se vi piacciono, se non vi piacciono, datele ai nemici, ma almeno le pecorelle, se vi piacciono, cliccate e mandate. E Dio vi benedirà, gloria al Signore.
Amen.
Cliccando e mandando, voi state facendo Marco 16:15, che dice: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Andate in tutto internet e cliccate a tutti quanti e sarete missionari.
Amen.
In nome di Gesù, amen. Vi abbraccio, vi bacio.
Anche io.
Cari fratelli, vi amiamo nel Signore e avanti con la fede in Cristo. Ci saranno di noi che riceveranno la corona della sposa. Chi sono? Lo sa Dio. Noi diamoci da fare, essere fedeli nel poco e nel molto. In nome di Gesù, amen. Un
amen.
Bacio.
Ciao fratelli, buonanotte a tutti. Il Signore vi protegga e vi benedica. Ciao.
Verso di te nel luogo santissimo, cammino pensando che io ti vedrò, sento dentro di me un amore che cresce, un desiderio di vivere nella tua maestà, e vedo davanti a me un fiume che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai fermerà. Riempie il mio cuore e la mia anima, e come un albero io frutto darò per dare gloria solo a te. Ti adorerò, Signore, perché il tuo fiume è in me. Ti adorerò, Signore, perché il tuo fiume è in me. Vedo la santa città avvolta di luce, e il Signore che splende su di me. Il suo calore mi dà la gioia di amare, le sue parole che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, e un'acqua limpida mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, e come un albero io frutto darò per dare gloria. Riempie il mio cuore.